Pillole di igienismo naturale a cura di Marco Mularoni.
Quest'oggi parliamo delle proteine. Bene, questo è un argomento molto importante perché le proteine danno adito alle più svariate affermazioni in qualunque luogo, sia che ci troviamo al ristorante, a casa di amici, ci possiamo trovare al bar, ci possiamo trovare in palestra. Delle proteine si parla sempre e tutti sanno sempre tutto sulle proteine. In realtà oggi cercheremo di fare un po' di chiarezza. Innanzitutto partiamo dalla regola base. Qui non stiamo parlando di igienismo, parliamo di biologia di base. Il nostro organismo può fare scorta di glucidi e di lipidi, ma non può fare scorta di proteidi, ovvero di proteine. I glucidi e i lipidi servono come carburante, per produrre energia nel nostro corpo, per l'attività motoria quotidiana e anche per l'attività cerebrale. Il nostro cervello funziona a glucosio, ok? Bene. Le proteine servono per la struttura del nostro corpo. Delle proteine il nostro organismo non può fare scorta, quindi diciamo già fin da ora che il massimo di proteine assimilabili è anche il minimo indispensabile. Inoltre occorre sfatare anche un altro aspetto. La cucina televisiva, i programmi televisivi chiamano carboidrati, zuccheri, la pasta, i cereali, eccetera, chiamano fibre le verdure e chiamano proteine la carne. Usa una proteina. Ecco, non c'è nulla di più sbagliato, è sbagliatissimo, un agglomerato di affermazioni errate. Ma perché questo? Perché tutti gli alimenti sono composti da zuccheri, grassi e proteine, tutti, in percentuali differenti in funzione del tipo di alimento.
Pillole di igienismo naturale a cura di Marco Mularoni.
Cosa c'è da sfatare? Il fatto che i carboidrati siano, i cereali, la pasta siano carboidrati. Voi pensate che la carne, ad esempio, ha una percentuale media di proteine di 20 grammi per ogni 100 grammi. L'avena ne ha 17 grammi. Il farro ne ha 15. Il camut ne ha 14,7. Il grano tenero ne ha 15,4. Il miglio ne ha 11. L'orzo ne ha 12,48. Il riso ne ha 8. E poi abbiamo la quinoa che ne ha 14. L'amaranto che ne ha 14,5. La quinoa contiene tutti gli aminoacidi essenziali e quindi questi alimenti non hanno nulla da invidiare alla carne. Pertanto, quello che voglio dirvi è che in una giornata ideale, dal punto di vista dei principi basilari igienisti, è bene assumere un 70% di alimenti, 70-80%, 65%, insomma, tra un 70-80% di alimenti alcalini e un 25-30% di alimenti acidificanti. Negli acidificanti, invece di inserire cibi di origine animale che contengono oltre 2000 sostanze tossiche per il nostro organismo, in parte presenti per natura e in parte inserite dall'uomo durante la fase di allevamento, inserite i cereali o un po' di legumi, che sono sì acidificanti, ma vi danno un maggior apporto proteico. Ok? Pensate che proprio in questi giorni mi ha telefonato una mia amica che mi ha chiesto un consiglio alimentare, e lei è una che si nutre già a base vegetale praticamente, e la sua infermiera le ha detto: ma guarda che se tu, una sua amica infermiera, se tu elimini anche le uova dalla tua dieta, poi le proteine che ti servono per la tua attività quotidiana dove le vai a prendere? Ecco, non c'è affermazione più giusta, ma al tempo stesso sbagliata. Perché è giusta? Perché è una domanda lecita, ci sta, ma è una domanda che viene dopo. La prima domanda da farsi, la domanda basilare, la più importante, è: qual è il fabbisogno proteico giornaliero di una persona adulta? Bene, una volta individuato questo valore, a quel punto sì che possiamo analizzare la dieta quotidiana di una persona e cercare di capire se ha un apporto proteico sufficiente oppure no. La risposta la troviamo nel mondo accademico. L'igienismo parla dai 15 ai 23 grammi di proteine al giorno. Nel mondo accademico facciamo un piccolo excursus storico e andiamo a finire a circa 50 anni fa, quando la FDA, la Federal Drug Administration, come anche tuttora, produceva e produce tuttora le tabelle con i valori nutrizionali degli alimenti da assumere nell'arco di una giornata. E all'epoca dicevano che bisognava assumere dai 300 ai 350 grammi di proteine al giorno, che è un'esorbità, è una roba infinita, sono tantissime. Ma non è Marco Mularoni che lo dice la stessa FDA. Infatti oggi quel valore è stato portato a 55 grammi. Quindi pensate in tutto questo periodo quanto male è stato fatto. Sì, perché le proteine in eccesso diventano materiale di scarto. Le proteine di origine animale all'interno del nostro intestino provocano putrefazione. Quindi oltre al danno della proteina in eccesso c'è tutto il danno legato alla proteina di origine animale, perché il nostro intestino è lungo 7-8 volte la lunghezza del corpo, è spugnoso, pieno di villi, è contorto e quindi necessita di molto tempo per il transito degli alimenti, e le proteine di origine animale vanno in putrefazione. E quello è un altro argomento di cui abbiamo parlato nelle altre rubriche e di cui parleremo magari anche in futuro. E poi c'è l'aspetto che all'interno del nostro organismo le proteine in eccesso possono produrre sostanze ultratossiche. Per spiegare questo è importante capire come viene gestita la proteina. Viene scissa in aminoacidi e gli aminoacidi vengono divisi in un gruppo basico con formula NH2 e in un gruppo acido con formula COOH. Il gruppo NH2 può incontrare degli ioni H+ nei tessuti. Unendosi con quelli forma NH3, ovvero ammoniaca, la stessa che si utilizza per i pavimenti. Questa ammoniaca è difficilissima da gestire, l'organismo la manda al fegato, il fegato fa un lavoro extra enorme ma non riesce a distruggerla, ad espellerla, e viene trasformata in urea. L'urea va, che è tossica anche quella, arriva ai reni e i reni con una fatica enorme la espellono attraverso le urine. Questo lavoro fatto tutti i giorni può creare dei disagi enormi al nostro organismo, oltre a un dispendio enorme di energia. Quindi l'apporto proteico ideale, massimo, è anche il minimo indispensabile. Un caro saluto e ci sentiamo presto. Ciao ciao!